Effetto Mondo.
That's it. It's official. Marjorie Taylor Greene, the Republican representative from Georgia, will now be barred from serving on the Education and Labor Committee, as well as the Budget Committee.
Giulia, buongiorno. Spiegaci un po' cosa ci hai fatto, cosa ci hai proposto in apertura.
Questa è un po' una saga che arriva a un primo traguardo, e parliamo della deputata appena eletta alla Camera dei Rappresentanti dalla Georgia, Marjorie Taylor Greene, che nei mesi precedenti e negli anni precedenti alla sua elezione, è stata eletta il 3 di novembre, aveva più volte detto pubblicamente nei comizi che avrebbe preso Nancy Pelosi a calci nel sedere, ma soprattutto ci sono ancora oggi dei dubbi sul fatto che l'11 settembre uno degli aerei degli attentati sia caduto sul Pentagono, e poi soprattutto ha più volte detto di essere d'accordo con le teorie di QAnon. Se ancora qualcuno non fosse familiare con queste teorie, ci sarebbe un complotto giudo-putaico-massonico al capo del quale c'è Hillary Clinton, sostenuta da George Soros. La famiglia Clinton avrebbe abbattuto l'aereo del giovane JFK e sarebbe a capo di una rete di pedofili, e Donald Trump sarebbe stato il salvatore da questa rete di pedofili criminali. Queste accuse lo stesso leader del Partito Repubblicano aveva detto nei giorni scorsi, senza nominarla, che non si possono avere dei repubblicani che hanno queste teorie, e ieri la Camera dei Rappresentanti, con un voto molto meno bipartisan di quanto si sarebbe sperato, cioè 230 voti a favore della rimozione di Marjorie Taylor Greene su tutte le prime pagine dei giornali americani, dalle commissioni lavoro e istruzione e dalla commissione bilancio della Camera dei Rappresentanti, 199 contrari, quindi 11 repubblicani, solo 11 repubblicani hanno votato a favore di questa rimozione. Però intanto, insomma, è un primo passo in questa, se vogliamo, un po' riposizionamento del Partito Repubblicano. Una parte del partito, guidato da Liz Cheney, che è la figlia di Dick Cheney, vorrebbe appunto riportare il Partito Democratico su binari più razionali, ecco, lontano dalle teorie cospirazioniste.
Allora Giulia, leggo solo una dichiarazione, perché si erano bloccate le agenzie, si era bloccato internet momentaneamente, quindi Renzi lo avevamo sentito, ma mancava così il titolo, il flash che lanza, batte, ed è questo: sosterremo il governo Draghi a prescindere, indipendentemente da quanti ministri tecnici o politici ci saranno. Quindi questa è, diciamo, la dichiarazione di Renzi, Italia Viva, di oggi, non sorprendente per la verità all'uscita da Draghi. Giulia,
ecco, invece, per quanto riguarda questa la politica interna, per quanto riguarda la politica estera, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post danno grande spazio alle decisioni annunciate ieri da Joe Biden, quindi una stretta nei rapporti a proposito di Renzi con l'Arabia Saudita, una presa di posizione per quanto riguarda la Russia, per quanto riguarda Myanmar, che è un po' sparito dalle cronache dei giornali, ricordiamo, paese dove c'è stato una presa di potere da parte dei militari, di fatto un colpo di Stato. La presidente eletta Aung San Suu Kyi è agli arresti domiciliari, nel paese c'è lo stato di emergenza, però a parte, vedo adesso una foto notizia sul Financial Times, ripeto, è praticamente sparita questa vicenda. Naturalmente la Cina in tutto questo ha un ruolo, perché la Cina sta cercando comunque di fare in modo che quella crisi non precipiti, perché vuole quell'area del mondo, e soprattutto non vuole che altri paesi come Taiwan o altri paesi dell'area destabilizzino ulteriormente la situazione. E poi c'è la grande questione economica. Il Wall Street Journal parla di questo pacchetto di aiuti che appunto non è ancora deciso di quanto sarà. Joe Biden lo vorrebbe da 1.900 miliardi, i repubblicani da 600, capite che c'è una bella differenza.
Non male.
E tra l'altro il Wall Street Journal, che in fatto di economia ha sempre sostenuto quasi fino all'ultimo, fino a quando proprio Donald Trump ha cominciato a essere più cospirazionista che non attento all'economia e alle cose pratiche, ha sempre sostenuto le teorie economiche di Donald Trump, il taglio delle tasse e molte altre cose, e su questo target che si dà la Casa Bianca della cosiddetta piena occupazione ha molti dubbi, perché spesso la piena occupazione corrisponde poi con un aumento con un surriscaldamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Quindi vedremo appunto come andrà avanti, perché questo pacchetto di stimoli, tra gli obiettivi, avrebbe quello anche appunto di far rimbalzare la disoccupazione disoccupazione, rimbalzare l'occupazione, quindi far calare drasticamente la disoccupazione portata dall'emergenza economica del Covid.
Restando sui titoli principali della stampa internazionale, così a volo, cos'altro ci
racconti? Sì, guarda, se vuoi, a proposito di Covid, c'è il CDC, che è un po' l'equivalente del nostro Istituto Superiore di Sanità, che ieri ha raccomandato che si riaprano tutte le scuole, ma a New York in particolare il governatore Cuomo, che è considerato molto vicino, essendo democratico, a Joe Biden, ha detto no, non è ancora il tempo. E allora il New York Post titola Joe gets an F, cioè a Joe diamo una F, che nel sistema dei voti americano, che non è numerico ma alfabetico, quindi A, B, C, D, che A tra il 10 e il 9, B tra il 9 e l'8, C tra l'8 e il 7, D tra il 7 e il 6, F vuol dire sotto il 6, insufficiente, quindi viene bocciato. New York Post è sempre stato molto pro Trump e molto contro Joe Biden, quindi questa questione della riapertura delle scuole veramente diventa adesso centrale per tutti. Nel Regno Unito, per esempio, c'è proprio questo, anche lì c'è chi dice ma perché? Perché si sta per tornare alla possibilità di fare sport anche in gruppo, ritrovarsi all'aperto anche in piccoli gruppi, e le scuole, ci si domanda. Il segretario alla salute Hancock dice che non si dovrebbe riaprirle finché i casi non scendono sotto 1000 al giorno, i casi, non i morti, e ce ne manca nel Regno Unito, e quindi cresce, ne parlano oggi tutti i giornali, questa pressione perché le scuole riaprono non dopo Pasqua come è stato annunciato e per ora quella è la data, ma prima. L'altra notizia sempre sul Covid è che adesso il governo si prepara proprio a requisire 28.000 stanze di albergo per poter far fare la quarantena di 10 giorni a persone che arrivano da una lista di 15 paesi. Quindi insomma se vuoi Covid un po' ancora l'argomento principale. Piccola consolazione, sì, ma amara se vogliamo, la copertina di USA Today che parla di tutte i furbetti del vaccino, perché non c'è soltanto il turismo vaccinale tra Stato e Stato, e quello vabbè, potrebbe, cioè non è necessariamente illegale, si ha notizia di uno Stato dove sono aperte le prenotazioni e vai, ma qui è proprio chi magari riesce ad avere una dose senza averne diritto, riesce a, perché insomma...
tutto il mondo è paese, esatto, cioè un po' come da noi, esatto. Ma che mai delle notizie particolari?
Però ecco, forse il fatto che finisce proprio del titolo di apertura gigantesco, forse da noi queste cose fanno meno notizia di quanto dovrebbero.
Beh, insomma, un po' se ne sta parlando, sì. Magari non sui giornali, il titolo di prima pagina, le trasmissioni televisive di approfondimento, invece abbastanza. Allora, Giulia, vuoi proseguire sul Covid andando negli altri paesi oppure ci vuoi portare in Spagna?
Sì, se vuoi, ultimissima cosa sul Covid, perché qui ne parlano molti giornali americani, questa storia adesso noi in Europa abbiamo scoperto il nazionalismo vaccinale. Il tema è in realtà anche globale, perché in questo momento sono già 68 i paesi che nel mondo hanno avviato un piano di vaccinazione di massa, solo 3 di questi sono in Africa. Se è vero che l'Africa, per ragioni ancora da dimostrare, è stata in un certo senso meno colpita, non ci sono state, tranne il Sudafrica, seconda e terza ondata, è anche vero che, come diciamo sempre, siccome questa è una pandemia, se non la eradichiamo ovunque non ne usciremo mai. E questo tema dei paesi più poveri che non hanno accesso ai vaccini perché non possono pagare i prezzi che paghiamo noi paesi occidentali è un tema, insomma, che anche sull'Independent trova spazio. L'Independent però lodevolmente ha una fotonotizia scattata a Beirut che è impressionante, perché sono passati 6 mesi da quell'esplosione di agosto che ha distrutto il porto e tutta la zona intorno, e ancora la ricostruzione, complice la pandemia, complice tutta la complicazione che c'è in quell'area del mondo geopolitica, e appunto Joe Biden per esempio si occupa di Arabia Saudita e a nessuno si sente nominare il tema del Libano, che è un paese di fatto distrutto.
Allora, eventi, noi abbiamo alle porte mondiali qua a DC, poi sono gli Australian Open di tennis, ma anche le Olimpiadi invernali, i giochi invernali del 2022,
sì,
che fanno notizie.
Sì, i cinesi sono molto contenti nell'annunciare che è stata, lo sappiamo che viene accesa con molto anticipo, la torcia per le Olimpiadi del 2022, che naturalmente avrebbero dovuto venire 2 anni dopo quelle estive di Tokyo. Quelle di Tokyo, sperando, incrociando le dita, saranno quest'estate 2021, intanto loro sono già proiettati in quelle del 2022. Invece due eventi sportivi, il Super Bowl Bowl questa domenica, anche se la finale del campionato di football americano, molti hanno paura che si trasformi in un super spreader event, perché sono attesi 25.000 tifosi, che è un quarto della capienza dello stadio, quindi distanziati, ma forse non abbastanza. E poi, come dicevi tu, in Australia, dove con molta attenzione però si è un po' tornati alla normalità, e per esempio gli Open di tennis procederanno, insomma, come da programma, quindi mini prove di ritorno alla normalità.
Un altro evento è quello delle elezioni, l'affaraccio, mi viene da dire, per usare una citazione, mezza citazione, pasticciaccio, no? Delle elezioni in Spagna, no? Come, che punto sono?
Sì, sta diventando veramente un problema, perché questo ne parlano sia Il Mundo in prima pagina che ABC. Ci sono praticamente a oggi, e mancano 7 giorni, 8 giorni, non ci sono gli scrutatori, perché tutti quelli che erano previsti, o meglio circa 2/3, si rifiutano di andare a fare gli scrutatori, per naturalmente paura dei contagi. Perché non sembrano esserci le misure di sicurezza necessarie, cioè il distanziamento, il plexiglass, i disinfettanti, insomma, come se fosse un'elezione normale. Naturalmente non lo può essere, ne sappiamo qualcosa noi, che per il referendum, insomma, per i voti della scorsa primavera, insomma, qualche misura di sicurezza io l'ho vista, magari non abbastanza, tanto che alcuni fanno risalire anche a quelle elezioni un aumento dei contagi, però insomma è un tentativo di preparazione. C'è qui l'accusa è che si arrivi completamente impreparati, naturalmente qualche complottista che dice, ecco, è tutto fatto perché queste elezioni così importanti in Catalogna non, alla fine non ci siano.
Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi. Noi ci risentiamo a partire da lunedì prossimo, naturalmente, per quanto riguarda Effetto Giorno, oggi con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Da Alessio Maurizi, buona giornata, buon fine settimana, ciao.